SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Il gruppo di ricerca ha battuto la valle e il terreno accanto al lago di Biverone. Sono ore che ricercano un uomo scomparso da giorni. L'estate è finita da tempo, sta iniziando l'inverno del 2007. Il lago è stato il primo punto in cui si sono concentrate le ricerche. Ricerche che si sono rivelate infruttuose e sono state estese al territorio vicino. Un gruppo di volontari entra in una cascina abbandonata. All'interno c'è un casolare, in mezzo un pozzo. Il pozzo non è altro che un buco aperto alla luce del sole e alle intemperie. Il gruppo cerca attentamente, guarda nel pozzo, entra nelle stanze del casolare. Non trovano nulla e decidono di proseguire nella ricerca. Gli uomini si allontanano. Ora il pozzo è coperto da una grossa pietra.
Il soprannaturale esiste? Si può affidare le proprie speranze e il futuro di un'indagine a una chiaroveggente? Sono Carlo Reglia, state ascoltando The Bug Whisperer, un podcast di Radio SBS.
Contessa? Siete una visione celestiale.
Oh, smettila, mi fai arrossire.
Siamo dove alcuni anni fa si girarono le scene del telefilm Elisa di Rivombrosa. E per una caratteristica inspiegabile tipica del nord Italia, i paesini si chiamano tutti nello stesso modo.
La zona di Piverone è poco distante dalla zona del lago di Viverone. Si trova nella zona del Piemonte vicino Ivrea.
E senza dimenticare le contrade di Zimone e Torrone, tanto per completare la lista. Poche decine di chilometri da Torino, da dove Paola Magni ha iniziato la sua carriera.
Personalmente io mi sono trovata a fare l'entomologo forense freelance, quindi quando capitava il caso, ma questo non ti permette di sopravvivere in Italia al momento perché purtroppo il pagamento è basato sui tempi di giustizia.
E sono tempi biblici per definizione. La vita dell'entomologo forense alle prime armi è dura. Non basta la bravura e la passione, bisogna anche portare la pagnotta a casa. E Paola Magni ha una doppia vita. Insegnante di matematica e scienze in una scuola media di mattina, ricercatrice di pomeriggio e di sera.
Quando venivo chiamata sul caso, andavo a seguire il caso e poi lavoravo in laboratorio quando non insegnavo.
E una mattina, agli inizi del marzo del 2008, Paola riceve una telefonata dal pubblico ministero.
Ho trovato un messaggio sulla segreteria telefonica di chiamare immediatamente la procura di Ivrea perché c'era qualcuno che voleva parlare con me.
Fine di febbraio 2007. Due uomini, durante una passeggiata, sentono un fortissimo odore proveniente da un casolare nei dintorni di Piverone. Spinti dalla curiosità, entrano dentro e trovano il pozzo coperto. L'odore proviene da lì. Gli uomini sollevano a fatica la copertura e trovano quello che il gruppo di volontari non aveva trovato mesi prima. Un corpo in decomposizione nell'acqua del pozzo. Potrebbe essere l'uomo scomparso mesi prima? Chi ha chiuso il pozzo? Il corpo in stato di decomposizione non può dare risposte.
Già stato un pasticcio riuscire a richiamare il pubblico ministero, perché quando ti chiamano da una procura normalmente c'è un numero generale che viene fuori dalla portineria della procura e non si sa mai quale ufficio in realtà ti ha chiamato, e il pubblico ministero normalmente è sempre impegnato, quindi non ti rispondono mai.
Insomma, un gioco di rimpiattino forense. E Paolo allora entra in azione giorni dopo, quando il corpo era già stato ripescato dal pozzo. E non dimentichiamoci, appunto, che Paola lavorava in una scuola media.
Quando si insegna in scuola pubblica non si possono prendere giorni o ore a casaccio, bisogna prendere dei giorni o di ferie, oppure bisogna mettersi d'accordo con il preside che ti dia delle ore che scambi con qualcun altro, che ti dia disponibilità un certo giorno, eccetera. Non ci si può mettere in mutua e fare qualcos'altro.
E allora, mentre l'indagine è ferma, aspettando il suo arrivo, Paola si mette d'accordo con un collega per uno scambio d'ore. Questo non succede a CSI. E alla fine si stabilisce il giorno di sopralluogo. Ma Paola le cose semplici proprio non le sa fare.
Quando ci sono cose semplici non riesco a farle.
E appunto, il giorno della partenza Paola è distrutta da una notte insonne, con mal di pancia lancinanti. Sul luogo l'aspettavano una decina di persone, tra procura, carabinieri e gente del posto. Non si può rimandare, ma Paola non è in grado di guidare.
Sveglio mio papà, che gentilmente mi accompagna in macchina a Piverone, che... in macchina dista circa un'oretta e forse anche un po' di più.
E anche questo non succede a CSI. L'entrata in scena di Paola però è davvero diva.
Arrivo in procura, prendo carte e cartine, metto le firme, parto per la cascina, arrivo alla cascina, mi vesto di tutto punto, inizio a lavorare, svengo.
Pressione sotto i piedi, visita all'ospedale, tutto rimandato.
Quando si lavora in questi contesti bisogna essere al 200%, perché qualunque cosa tu faccia poi viene messa agli atti, e se fai degli errori sono quelli che poi determinano tutto ciò che succede dopo.
Il ritrovamento del corpo riaccende la speranza dei familiari della persona scomparsa mesi prima. Dopo aver battuto la campagna locale per giorni, avevano sospeso le ricerche rimanendo con il dubbio atroce sulla sorte dell'uomo. La disperata ricerca di risposte li aveva spinti da una chiromante del posto che aveva vaticinato: «La persona che cercate si trova nelle acque del lago».
Un corpo senza identità trovato in un pozzo. Una chiromante che sembra indicare il lago per trovare una persona scomparsa mesi prima. E Paola svenuta. Alcuni giorni dopo però la nostra entomologa forense è di nuovo a Piverone. Questa volta tutto è pronto per le indagini. Il corpo si trovava nell'obitorio, pronto per le analisi. Era stato recuperato in maniera grossolana alcuni giorni prima, utilizzando corde ed un uncino da agganciare alla maglietta per tirarlo su. Errore.
Quello che succede ad un corpo in ambiente acquatico è che la decomposizione porta a una decomposizione dei legamenti e delle varie parti del corpo. Quindi il corpo tende a dismembrarsi direttamente in acqua, essere estremamente delicato quando viene smosso.
No, Paolo, non dirlo.
Nel momento in cui l'uncino e la corda, e quindi diciamo questa sorta di carrucola, è stata organizzata per recuperare il corpo è stato parzialmente tirato su, ma mentre è stato tirato su alcune parti sono ricadute nel pozzo, una gamba, un braccio, Dio solo sa cos'altro.
Ecco, l'ha detto.
Quello che quindi ho chiesto io è stato di recuperare tutta l'acqua del pozzo, utilizzando fondamentalmente una pompa idraulica e delle cisterne. In un ambiente acquatico gli insetti e gli altri animali che vivono in acqua vogliono stare in acqua. Quindi nei momenti in cui il corpo viene tolto dall'acqua, loro tendono a staccarsi dal corpo e ricadere in acqua perché non possono fondamentalmente respirare, eccetera. Quindi cercano di tornare in acqua.
8 cisterne da 50 litri d'acqua a ciascuna, che Paola poi ha passato letteralmente a mano al setaccio per non farsi sfuggire nulla.
La decomposizione del corpo anche in acqua procede secondo fasi. Trovare degli animali piuttosto che altri mi portava indietro a da quanto tempo il corpo si trovava nel pozzo.
La polizia aveva di fronte a sé diverse domande. Da quanto tempo il corpo, parzialmente decomposto e parzialmente scheletrizzato, si trovava nel pozzo? Chi era in realtà? Come abbinare al corpo un nome e un cognome? È il mistero della pietra. Trovare le cause di morte di un soggetto immerso in acqua e parzialmente decomposto è estremamente difficile, ma la copertura del pozzo puntava ad una direzione. Omicidio.
Cosa c'era nelle cisterne con l'acqua del pozzo? Feci di ratto e insetti, attivi e non. E anche i resti degli insetti possono raccontare una storia.
Chiaramente dimostravano che per un tempo avevano vissuto sul corpo, ma che poi avevano abbandonato il corpo perché il loro ciclo vitale si era completato ed era finito.
In parole povere, insetti vivi e insetti morti, il cui studio rivela a Paola una linea temporale di diversi mesi.
Ora, questo numero di mesi era effettivamente coerente con le ultime notizie dell'uomo visto in vita.
E i tempi corrispondono. Il corpo appartiene con molta probabilità all'uomo scomparso diversi mesi prima a Piverone. Bisogna cercare però la conferma, che avviene tramite il medico legale, esperto anche di antropologia forense. Il medico si occupa della ricostruzione facciale e dello studio delle ossa, e l'indizio fondamentale lo dà una gamba.
Con la ricostruzione facciale, che aveva delle caratteristiche particolari, e in particolare la ricostruzione di una gamba che riportava una lesione particolare e anche una lesione presente su una delle scapole, ci dava informazione che era il soggetto che era scomparso dei mesi prima.
I risultati di Paola e del medico legale portano però l'indagine in un'altra direzione.
Il quadro investigativo inizia a chiarirsi. L'uomo trovato nel pozzo è la persona che era scomparsa mesi prima e che era stata cercata invano nei pressi del lago di Viverone e nelle campagne. Ma cosa è successo? Chi avrebbe avuto i moventi per ucciderlo e come trovarli? Dal tempo della scomparsa al ritrovamento sono trascorsi diversi mesi e non ci sono prove della presenza di altre persone vicino al pozzo al momento della morte. Il pozzo però è stato chiuso. Da chi?
Durante il corso delle indagini, per quanto riguarda l'analisi autoptica, non sono stati rinvenuti segni di violenza di alcun tipo. In particolare è stato analizzato tutto il corpo e tutti i vestiti.
Questo perché se il corpo manca o è decomposto, eventuali fori di entrata di pallottole o lacerazioni da coltellata possono essere trovati negli indumenti.
Nessuno di questi è stato visto. A livello di ossatura non c'erano lesioni di nessun tipo.
Niente segni sul corpo, niente segni sui vestiti. Allora il team investigativo decide di concentrarsi su cause di morte diverse.
L'acqua del pozzo e gli organi analizzati entrambi possedevano presenza di sedimento dello stesso tipo che era il sedimento della base del pozzo. Tutto portava a pensare che questo soggetto fosse morto per annegamento respirando l'acqua del pozzo e quindi respirando anche il sedimento si poteva trovare nei diversi organi.
I dati quindi portano all'annegamento come causa della morte. Ma come si spiega allora la pietra che chiudeva il pozzo?
In teoria una persona che si suicida o che cade accidentalmente in un pozzo non chiude, diciamo, la porta dietro di sé.
La polizia si trova a vagliare diverse opzioni che vanno dall'omicidio all'incidente al suicidio. Rimane però il mistero della copertura del pozzo. Cos'è successo? Il pubblico ministero decide di parlare di nuovo con tutte le persone coinvolte nella ricerca avvenuta mesi prima, nella speranza di trovare degli indizi o delle piste che possano fare luce sul caso. La realtà si presenta completamente diversa.
I volontari che si occuparono in questo particolare caso di setacciare tutte le zone intorno alla città, al lago, eccetera, non avevano nessuna preparazione di tipo forense o di tipo investigativo di sorta. Erano persone che normalmente il pomeriggio giocano a carte e che si sono trovate a dare una mano alla protezione civile.
E il gruppo di ricerca, in completa buona fede, complica inconsapevolmente le indagini. I volontari che arrivano alla cascina e trovano il pozzo, per paura che qualcuno potesse caderci dentro, bloccano l'entrata con un grosso masso, senza però dirlo a nessuno.
In una situazione ottimale i volontari devono ascoltare quello che è un briefing, quindi devono ascoltare qualcuno che sa quello che bisogna fare e che li informa su quali sono le tecniche che devono utilizzare e quali sono i report che devono riportare alla fine del loro lavoro.
E i report che devono riportare sono chiari. In sintesi, copri il pozzo, dillo a qualcuno.
Il vero motivo della copertura del pozzo, poi confessato al pubblico ministero da uno dei volontari, aiuta a chiudere il cerchio. Si è trattato di una tragedia personale, non di un omicidio. L'uomo si era tolto la vita nel pozzo e al momento del passaggio del gruppo di volontari probabilmente era in profondità, invisibile a una ricerca superficiale. La copertura del pozzo poi aveva dirottato le indagini verso un potenziale omicidio.
Ci stiamo dimenticando qualcosa in questa storia.
La famiglia di questo soggetto, disperata per trovare appunto questa persona cara, si erano rivolti a qualunque persona potesse averlo visto e alla fine avevano deciso anche di interpellare una chiromante.
Giusto, la chiromante, che aveva dichiarato che il corpo si trovava nelle acque del lago. Che cosa ci rivelano gli insetti?
La decomposizione era avvenuta solo ed esclusivamente in ambiente di pozzo.
E quindi la chiromante si era sbagliata?
In realtà la chiromante aveva ragione, perché la chiromante non ha mai detto l'uomo si trova nel lago o l'uomo si trova nel pozzo. La donna disse l'uomo si trova nell'acqua del lago. Ora, il lago e il pozzo sono riempiti dalla stessa acqua che arriva dalla stessa falda acquifera.
Paranormale o fortuna sfacciata, la chiromante aveva ragione. L'acqua del pozzo ha dato a Paola delle risposte precise. E ancora l'acqua di un altro lago nasconde la risposta ad un altro mistero, quello del delitto del lago di Bracciano. Una ragazza viene trovata sulle rive del lago il giorno dopo Halloween. Non ci sono segni di violenza e il decesso viene attribuito a cause naturali. È andata veramente così? Lo scoprirà la nostra Bug Whisperer nel prossimo episodio.
Per alcuni anni ho lavorato all'obitorio civico di Torino, che si trova nel cimitero parco. Diciamo che è bello lavorare da vivi in un obitorio. Thank you.